A proposito dei festeggiamenti per l'ottantesimo dalla fine dell'ultima guerra mondiale, ne abbiamo parlato nella diretta precedente, perché insomma abbiamo parlato di Indonesia ed era presente tra gli altri leader anche il presidente dell'Indonesia Prabowo a questa gigantesca parata militare in Cina. Allora, siamo al telefono con Sabrina Molesti, China Files, voce nota alla radio perché spesso le chiediamo di raccontarci, spiegarci gli avvenimenti in Cina. Intanto grazie per la tua disponibilità, ci senti?
Ciao, sì, buongiorno, piacere essere di nuovo sulle frequenze libere di Radio Blackout. Ciao a tutti e a tutte.
Allora, a proposito di questa parata militare e di questi festeggiamenti, leggo l'incipit di un articolo scritto da Lorenzo Lamperti sul Manifesto, che inizia così: il mondo che non vediamo in Occidente sta diventando sempre più difficile da ignorare e si dà appuntamento in Cina in massa come forse mai accaduto prima. Allora, parliamo di questo giorno della vittoria che ha commemorato la resa del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale, quindi chi erano gli invitati e qual è la portata di questo speciale evento che si è tenuto in Cina, padrone di casa Xi Jinping?
Beh sì, decisamente è un evento cardine, ovviamente è un anniversario tondo, diciamo l'ottantesimo anniversario, quindi per la Cina è un momento molto significativo, anche perché il giorno della vittoria in Cina, che poi è un nome lunghissimo perché è contro l'aggressione giapponese e la guerra antifascista mondiale, quindi diciamo che ha dei connotati ben precisi nel linguaggio e nell'immaginario politico cinese. È di fatto un momento chiave che celebra qualcosa che ha radici un po' più profonde della semplice fine della Seconda Guerra Mondiale, diciamo, per la nazione cinese, perché ha a che fare con tutto il precedente tema dell'occupazione giapponese che in Cina è iniziata nel 1931 e che tuttora rimane un nodo storico molto significativo per la Cina, perché ha a che vedere con oltre 8 anni prima o poi dall'inizio dello scoppio della guerra mondiale di abusi da parte delle forze armate giapponesi in Cina, che di fatto nella storiografia, diciamo, quella nostra occidentale, non sono mai stati così tanto evidenziati, ma che in realtà hanno profondamente segnato la popolazione cinese negli anni e che ovviamente si portano tuttora come ferita. Di fatto l'occasione è stata, diciamo, è stata un'occasione per radunare un po' appunto questo mondo altro, no? Come se appunto parlando di questa storia dell'invasione giapponese ci sia un altro mondo, che è quello asiatico, che ha una sua storia personale da raccontare sugli eventi che sono stati quelli della Seconda Guerra Mondiale, di come sono stati vissuti, che vanno un po' fuori da invece la narrazione mainstream, che è quella invece che, diciamo, conosciamo noi, il lato europeo, il lato statunitense. E poi occasione ghiotta, ovviamente, perché pochi giorni prima c'è stato il summit della Shanghai Cooperation Organization, che pure da organizzazione un po' parte di quella costellazione di organizzazioni che si sono iniziate a creare all'inizio degli anni 2000, un po' per creare questo ordine mondiale, se vogliamo proprio usare termini un po' dissonanti, però un po' un ordine mondiale alternativo, di fatto ora più che mai emerge come qualcosa di effettivamente concreto, di un segnale che qualcosa vuole muoversi al di fuori dei parametri delle organizzazioni internazionali che sempre hanno in qualche modo determinato e influenzato, insomma, i destini del mondo, se poi vogliamo dirle appunto con parole un po' altisonanti. E quindi di fatto questa è stata una buona occasione, insomma, per radunare questa parte di mondo altro, che si sente spesso altro rispetto appunto alle istituzioni tradizionali, se vogliamo chiamarle così, del dopoguerra, perché di fatto appunto l'ONU, le Nazioni Unite e poi quello che è venuto dopo dalla Banca Mondiale al Fondo Monetario Internazionale, quindi tutte, diciamo, guida statunitense, sono di fatto espressione di un mondo che era quello che si era definito dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Certo, infatti la lettura di molti giornali è proprio quella di un mondo nuovo, multipolare, che si dà appuntamento in Cina. Tra i leader presenti c'era anche il primo ministro indiano Narendra Modi. Stavo così leggendo ora sul sito della CNN che Xi Jinping e Narendra Modi sono incontrati per la prima volta in 7 anni. Mi chiedo se ad avvicinare i leader dei due paesi così più popolosi al mondo, India e Cina, su temi economici sono stati i dazi di Trump.
Quello sì, assolutamente ha fatto da motore, diciamo, a dare la spinta in qualche modo a questi paesi a ritrovarsi insieme e cercare di capire cosa sta accadendo nel mondo, perché di fatto in poco più di 8 mesi da che Trump ha iniziato a proporre le sue iniziative, è entrato con pieno nel vivo dell'amministrazione statunitense, di fatto il mondo, soprattutto il mondo asiatico, si è visto affrontare dei ribaltoni, chiamiamoli così, non indifferenti in quella che è sempre stata, diciamo, l'economia internazionale. E da che la Cina era di fatto la principale penalizzata da queste iniziative, perché ricordiamoci che comunque anche Biden negli ultimi mesi, ma comunque in generale negli anni della sua amministrazione, non è stato assolutamente morbido nei confronti di Pechino, anzi, diciamo che ha portato avanti delle iniziative proprio per riportare la produzione di, ad esempio, tecnologia strategica come i microchip sul suolo statunitense, o comunque all'interno di filiere che fossero più facilmente controllabili, no, dagli Stati Uniti. Adesso di fatto però questa cosa invece sta colpendo anche altri paesi, tra cui appunto quelli che inizialmente in qualche modo potevano trarre dei vantaggi, invece no, dall'affossamento della Cina dovuto alla guerra commerciale con gli Stati Uniti, e quindi ora di fatto siamo un po' tutti sulla stessa barca. Quindi questo forse è stato un segnale che anche ha spinto un paese come l'India, che di fatto nonostante tutto è difficile inquadrare da quale parte stia, di fatto è sempre stato molto pragmatico anche l'atteggiamento di un paese come l'India, che oggi diventa sempre più centrale nel discorso dell'economia internazionale, ma che di fatto appunto abbiamo sempre visto a fianco tanto di un presidente statunitense quanto di una delegazione dell'Unione Europea. Quindi in realtà c'è da dire che non è nulla di nuovo, ma di sicuro non si era visto un avvicinamento del genere negli ultimissimi anni con la Cina, che invece appunto è sempre rimasto un partner commerciale, ma sotto il punto di vista politico invece tenuto un pochino distante, anche perché ricordiamoci nel 2020 erano ripartiti gli scontri al confine con la Cina nella zona della Dak, quindi c'erano stati anche dei morti e dei feriti, quindi anche, diciamo, tensioni diplomatiche non indifferenti, oltre ad altre questioni, dalle questioni ambientali, quindi il fatto che la Cina stia sfruttando ampiamente le risorse idriche nell'Himalaya, o questioni ancora una volta più prettamente politiche, perché adesso sta diventando sempre più urgente capire che cosa accadrà in tutto quel discorso che è stata la successione del Dalai Lama, e per il quale l'India vuole avere voce in capitolo, ma ovviamente c'è una storica, diciamo, conflittualità sul tema, e anche in generale il trattamento delle popolazioni tibetane da parte del governo cinese. Quindi è ovviamente interessante che l'India abbia invece questa volta dimostrato anche un avvicinamento politico, che non è sicuramente una mossa da poco.
Tutte le cose che ricordavi, anche l'accordo militare che lega Cina e Pakistan, quindi se sicuramente India e Cina magari si riavvicinano sul piano economico, spinte in qualche modo da Trump, poi sul piano politico e di cooperazione militare, insomma ci sono tanti nodi da sciogliere rispetto ai quali Xi Jinping invece vuole dare un'idea di stabilità e unione di questo sud globale, o insomma altre parti del mondo che in qualche modo si oppongono all'egemonia totale statunitense. In tutto questo ti chiedo, l'Europa come vista? Come un possibile alleato? Come un alleato ormai unicamente degli Stati Uniti? C'erano presenti persone dell'entourage politico europeo?
Allora, di fatto no, l'Europa è stata in questo caso abbastanza marginale. qualcosa che potrebbe avere a che fare con l'Europa potrebbe più interessare, e magari torniamo un attimo anche sul summit SCO, i paesi dell'Asia centrale, che effettivamente adesso sono un po' più attenzionati, diciamo, dall'Unione Europea, no? Anche solo banalmente per questioni di sviluppo commerciale e via dicendo. C'è da dire che l'impressione, sempre quando si va a guardare come ragionano i paesi asiatici su, chiamiamo così, appunto, in un'ottica di possibile cooperazione internazionale, di sviluppo e quant'altro, l'idea che viene fuori è che sempre che l'Europa in realtà sia un po' meno importante di come si ritiene, ecco, che in qualche modo noi abbiamo un po' questo immaginario di un'Europa partner fondamentale per lo sviluppo dei paesi e per il sostegno, appunto. Poi, ecco, una cosa che mi viene spesso in mente quando si parla di questi temi è una cosa che a suo tempo studiai alla Magistrale di Scienze Internazionali, questa definizione che si dà all'Unione Europea come una sorta di partner influente più dal punto di vista normativo, valoriale, di un tentativo di, appunto, diffondere principi di che possono essere in qualche modo legate alle democrazie liberali e da lì però poi a cascate con altri principi in ambito più tecnico, commerciale, che si vede in qualche modo attraente sotto questo profilo, ma in un mondo che sta scivolando in una logica sempre più invece realista, effettivamente una realtà come l'Unione Europea in questo momento non si rivela particolarmente attraente o comunque al centro del dibattito di questi paesi, che invece si stanno concentrando più sulle questioni prettamente regionali, perché se appunto un mondo multipolare è quello a cui stiamo assistendo, di fatto l'Unione Europea è ben oltre, diciamo, i confini di questo mondo. Quindi interessante anche questo discorso come emerge, e appunto adesso un po' che le attenzioni del mondo sono davvero rivolte a dossier che continuano a parlare, appunto, di conflitto e di guerra, effettivamente è un qualcosa di interessante, come invece in Asia sta cercando di elaborare questo tema.
Infatti, guarda, ci arriva proprio su questo tema una domanda da un ascoltatore o ascoltatrice al nostro numero cellulare, che dice: ma questa esibizione militare vuole essere una minaccia o una visione del futuro?
Ma secondo me una visione del futuro. La Cina non ha, diciamo, nelle sue corde, come, diciamo, narrazione in generale, l'idea di sembrare uno Stato che ti può attaccare dall'oggi al domani, comunque dare quest'idea di potenza, o meglio, ovvio che dal punto di vista della deterrenza lancia un segnale, no? Perché ovviamente è stata di fatto una tra le più grandi parate a livello di ovviamente forze armate schierate e tecnologia militare schierata e portata in piazza per la pubblica esibizione. Però di fatto la Cina punta molto, al di fuori appunto di queste occasioni per farsi bella, punta molto in realtà a un'immagine di sé molto dialogante, molto di mediazione. Mi viene in mente ad esempio tutto il discorso della mediazione nell'area del Medio Oriente, per cui la Cina cerca sempre di dare un'immagine, anche ad esempio con il Summit SCO, o comunque stiamo giusto dicendo, no? Questo insieme di organizzazioni, se vogliamo chiamarle anche alternative, no? Alle organizzazioni tradizionali, diciamo, della diplomazia internazionale, un po' come dei forum alternativi nei quali la Cina cerca di mostrare questo aspetto più, appunto, diplomatico, di dialogo. È anche vero che tra i tanti, diciamo, valori di base della, e qua ci agganciamo un po' al neonazionalismo per il quale spinge tanto l'attuale presidente e segretario del Partito Comunista Cinese Xi Jinping, tutti questi discorsi dell'armonia e quindi del creare una, appunto, intanto nella Cina, all'interno della Cina stessa, una società armoniosa. Di fatto poi a volano la Cina ha un po' questa ambizione, no? Di creare un ordine stabile che abbia in qualche modo la Cina un po' come garante di questo ordine. Poi siamo molto lontani, diciamo, dal vederlo in concreto, però c'è un po' questa ambizione, che è anche un'ambizione, diciamo, appunto, come dicevo, un po' di revival antico che vede la Cina un po' come a suo tempo si vedeva e si vende, diciamo, nella sua narrazione come il paese che e l'impero, no? A suo tempo l'impero che di fatto era la potenza culturale, militare, ma che di fatto non sottometteva i paesi vicini perché era più potente militarmente o perché vi era entrato con la forza, ma solo in virtù di accordi commerciali e di sudditanza, se vogliamo chiamarli così. Era un sistema, si chiamava sistema tributario, no? Anche quello con il quale la Cina di fatto manteneva le sue relazioni con i paesi vicini, la Cina, o meglio l'impero cinese. Per cui sì, in realtà una concezione della politica internazionale più legata al dialogo e alla capacità strategica di convincere l'altro a stare magari al proprio gioco, ma non prendendoselo, diciamo, con la forza.
Molto chiaro. Allora, ti chiedo se secondo te sia, a proposito del summit SCO, sia rispetto a questa commemorazione, ci sono altre cose importanti che possiamo aggiungere?
Ma allora, una cosa interessante da aggiungere, ok, di sicuro il punto di questa enfasi, diciamo, dell'interesse a far vedere che nel frattempo c'è un altro mondo che si sta muovendo in questa fase di evidente crisi internazionale e di continui richiami a possibili conflitti internazionali pronti a scoppiare, quindi l'idea che ci sia un altro mondo che però si vuole organizzare secondo i propri criteri e senza farsi tanto, diciamo, dettare la linea da ovest, se vogliamo dirla così, anche se poi gli Stati Uniti stanno a est, se seguiamo la terra rotonda, ma ecco, per darvi l'idea, insomma, del nord globale. E dall'altro interessante è anche ovviamente che in questa occasione il coinvolgimento fondamentale sia anche quello della Russia, quindi anche il fatto che la Russia abbia trovato in questo forum comunque un appoggio e di fatto sia stata l'occasione per finalizzare quello che sembrava un accordo che sarebbe slittato ancora avanti nel tempo, che invece proprio la stretta che è arrivata dall'Unione Europea ha in qualche modo accelerato, ovvero quello per il trasporto di gas attraverso il nuovo gasdotto Power of Siberia 2 che passerà dalla Mongolia. Ed è interessante come anche comunque il governo mongolo per ora ne abbia parlato in termini molto positivi. È una cosa che è effettivamente stata decisa prima di tutto da due paesi esterni, che appunto attraverserà il territorio mongolo per portare il gas russo in Cina e quindi aprire ulteriormente il mercato cinese al gas russo, che invece è stato penalizzato dalle sanzioni europee. Ed è interessante come invece appunto fino a un anno fa ad esempio il Parlamento mongolo a suo tempo aveva bloccato un po' qualsiasi investimento in tal senso o l'avanzamento in tal senso, invece quest'anno l'accelerare delle dinamiche globali a cui si è assistito nella regione in qualche modo invece incentivato questa cosa. E adesso la narrazione anche da un paese come la Mongolia, che però di fatto è un po' il terzo che subisce in qualche modo l'iniziativa di Russia e Cina, ne parla invece molto positivamente.
Questo nuovo gasdotto rappresenta potenzialmente un game changer, cioè una svolta vera e propria per il mercato globale del gas.
E in questo caso sì, potrebbe effettivamente svoltare il fatto che appunto la Russia si è trovata in qualche modo senza disponibilità di mercato, cioè senza sbocchi sul mercato europeo.
L'abbiamo persa, un secondo, la riacchiappiamo e ci siamo rimesse in contatto con Sabrina. Stiamo appunto parlando della firma di questo memorandum, di cui per ora sono esplicitati solo i termini generali dell'intesa, però di questo accordo in grado, stavamo dicendo, di cambiare gli equilibri del mercato globale del gas tra Pechino e Mosca.
Ok, scusatemi ancora per la linea che è saltata, giusto per chiudere brevemente, è sicuramente qualcosa che cambierà di fatto ed è effettivamente significativo di come comunque da qualche parte tutte queste, nonostante appunto tutte queste sanzioni commerciali che comunque hanno un effetto, perché abbiamo visto che comunque il gas russo da un'importante percentuale di vendita sul mercato europeo si è ridotto qualcosa, se non sbaglio, come il 10-15%, di fatto abbiano un'influenza, ma poi dall'altro canto, in un contesto di mercato ultralibero, di fatto anche questi paesi che si cerca di penalizzare con le sanzioni poi riescano a trovare uno sbocco. Questo è sempre interessante da osservare come fenomeno, perché insomma queste sono quantomeno le iniziative che appunto l'Unione Europea, potenza normativa che cerca di intervenire secondo certi parametri, cerca in qualche modo di influenzare, di penalizzare questi paesi come la Russia appunto per la questione ucraina, ma di fatto poi appunto se c'è una Cina disposta a comprarsi il gas russo e c'è modo di attivare questo genere di iniziative, alla fine si riesce in qualche modo a trovare comunque una via alternativa, ed è sempre appunto interessante quando accadono insomma queste cose in politica internazionale. E in chiusura,
guarda, proprio se posso intrufolarmi ancora un attimo su questo, così poi lo mettiamo nella chiusura. Ci è arrivato un messaggino che insomma dice: la Russia sia strategicamente che economicamente ha molto bisogno della Cina in questo periodo, no? E questo è lo spunto che ti voglio dare rispetto anche insomma a quest'ultimo accordo siglato, perché per esempio ho di fronte questo articolo a firma Michelangelo Cocco sulla rassegna stampa cinese, parla proprio di questo accordo siglato Power of Siberia 2, e c'è una vignetta in cui si vede Xi Jinping ridere, diciamo, dell'aumento di questo gas in arrivo, e invece Putin un po' preoccuparsi e piangere.
Ah beh sì, naturalmente questo mette la Russia in posizione di essere in debito con la Cina, e la Cina di fatto appunto ci investe tutta la sua politica internazionale su questo tipo di dinamiche, per cui vedremo come va, perché è interessante perché effettivamente molti analisti in ogni caso vedono come la Cina stia investendo tantissimo su delle risorse energetiche alternative, sia ancora molto dipendente da appunto petrolio e gas. Però di fatto la Cina si sta muovendo per cercare di raggiungere la sua indipendenza energetica, quindi anche lì alcuni analisti sono un po' più scettici su quanto questo possa essere una qualche svolta per la Russia, in modo da riuscire a mantenersi ancora appunto con questa economia delle risorse energetiche, per cui vedremo appunto gli sviluppi, se questo investimento partirà effettivamente, via dicendo.
Perché sì, ricordiamo, è ancora la firma di un memorandum, quindi ancora non è un accordo vero e proprio, giusto?
Esatto. Vediamo come evolverà la situazione, perché appunto in queste settimane si è parlato dell'ASCO come un po' un volano per far ripartire la politica regionale asiatica, soprattutto inizialmente centroasiatica, ma adesso di fatto coinvolge una ventina di paesi anche fuori dall'area diciamo più continentale dell'Asia, e chissà se si parlerà anche di altre istituzioni, perché a suo tempo la Cina ad esempio aveva investito molto nella sua banca internazionale per sostenere le spese di investimento sulla via della seta cinese, no? La Belt and Road Initiative, per cui vedremo se presto vedremo magari tornare un po' in auge anche queste istituzioni che erano diciamo al centro dell'attenzione mediatica con l'arrivo di Xi Jinping e il lancio della Belt and Road Initiative nel 2015-2016, e chissà se ne riparleremo ancora adesso appunto, perché soprattutto le ultime iniziative da parte degli Stati Uniti hanno in qualche modo scombussolato, no? La stabilità di questo supposto ordine internazionale.
Io, se vorrai, ti chiedo di continuare a commentare con noi appunto queste notizie, e per adesso ti ringrazio moltissimo.
Perfetto, grazie mille a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.